sezione mentale. Il mio corso dà per scontato che Andrea Guazzarotti abbia fatto la sua parte, che diciamo corrisponde alla prima parte del vostro manuale, che tra l'altro ho scritto io, per cui conosco abbastanza bene, è conscritto io. La seconda parte, quella che è oggetto delle mie lezioni, è che riguarda le fonti del diritto e gli altri atti delle pubbliche autorità. È una parte abbastanza tecnica, che vi serve nella vita? Sì, vi serve nella vita, perché quando uno prende la multa, sopra c'è scritto una pacca di riferimenti normativi, alcuni sbagliati, ed è indispensabile riuscire a capire di che cosa si tratta e a quale giudice si può andare. È una cosa che serve. E per vivere tranquillamente, io vi dico questo, voi non siete obbligati a seguire le lezioni, io sono obbligato, mi sono auto-obbligato a farle. Se voi seguite le lezioni lo fate in silenzio, perché se no ve ne andate al bar, potete mettere tutto sul mio conto, ma non mi fate fare la maestrina che dice silenzio per favore, perché non ce la farei. Andrea mi diceva che durante le sue lezioni lui vi illuminava con degli sprazzi su che cosa accade attualmente nella vita istituzionale. Mi sembra un'ottima cosa, perché il diritto pubblico è un diritto molto vivente, è un diritto che è molto aderente alle cose. Ogni giorno si apre una pagina di diritto costituzionale, di diritto delle libertà, di diritto delle autonomie, eccetera. Per esempio oggi si sta svolgendo, ieri si è svolta la prima parte, oggi la seconda parte delle consultazioni. Forse Andrea vi ha già parlato di cosa siano le consultazioni? Sì, bene. In genere io dedicherei qualche minuto iniziale se ci sono eventi del giorno che meritano un commento. Allora, in questo periodo si sta formando un governo, non è la prima volta in Italia che si forma un governo, ma diciamo che questa volta il gioco è veramente interessante, perché i giocatori non sanno che gioco stanno giocando, non sono molto addestrati. Noi col nostro voto abbiamo affidato il paese a persone che facevano altro nella vita, generalmente non pagate, e ovviamente avranno qualche difficoltà a ingranare nella macchina istituzionale, che è complessa. E la formazione di questo governo nessuno è in grado di capire quanto tempo richiederà. Avere un governo non è un optional, sia chiaro questo, perché questa è una delle cavolate che si dice normalmente, si scrive sui giornali, no? Ma la Germania è da tanto tempo che sta formando il governo, l'Olanda è stata un anno senza governo e così Belgio. Non è così, il governo c'è sempre, anche noi adesso abbiamo un governo. È che se il governo non è politicamente sostenuto, e quindi non c'è una maggioranza in Parlamento che ne approvi le proposte, quello è un paese che ha un governo debole. E se il paese ha un governo debole, non è che non viene governato, viene governato dai poteri forti. Tanto è vero che quando i paesi democratici sono per lungo periodo senza governo, il PIL aumenta. La Spagna ha aumentato il suo PIL durante una lunghissima crisi di governo che non è mai finita. E così anche la Germania, anche l'Olanda. Il che vi dimostra che forse il PIL non è tutto nella vita. È un indicatore di presunta ricchezza, ma come venga distribuita quella ricchezza non lo fa il PIL, lo fa il governo. È l'azione politica che decide dove si mettono le finanze pubbliche, quanti soldi si tolgono con le tasse. E questa è una funzione politica, non una funzione del libero mercato. Voi siete nella facoltà di economia e quindi io non dovrei parlare male del mercato, ma il libero mercato non esiste. Il libero mercato è una finzione. se leggete qualsiasi libro che non sia scritto da un troglodite, capirete che il mercato è un'istituzione, il mercato è fatto di regole. Non è che voi pescate un pesce e andate a venderlo al mercato del pesce, perché per vendere il pesce al mercato del pesce dovete stare a rispettare una pacca di norme igieniche, della concorrenza e così via, della qualità dei prodotti, dei controlli, perché è fatto di regole. Il mercato non è una spontaneità, il mercato mondiale è fatto di milioni di regole. Il WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, non fa altro che norme sul mercato. E il mercato europeo, ne parleremo fra due settimane, quando parleremo delle fonti europee, è nato come un mercato fatto di regole. Se uno dovesse dire quante regole sono implicate dal nostro mercato interno europeo, ne avremmo decine di migliaia. Questo è il problema, per cui se le regole non vengono fatte, non è che il mercato si auto-organizza, è che il pesce grande mangia il pesce piccolo. Poi alla fine il PIL sarà aumentato, il pesce grande avrà la pancia così, i pesci piccoli saranno spariti e un bel giorno anche il pesce grande morirà di fame. Regole, regole, non spontaneità. Allora, capire, dica.
Si può aumentare il volume?
Oh, probabilmente sì, come si fa? Non c'è nulla che regoli questa cosa. Provo a avvicinarlo un po'. Si sente meglio? Va bene. Allora, come si formino queste regole? Lo sento meglio anch'io, per cui. Come si formino queste regole è esattamente l'oggetto del studio delle fonti del diritto. L'espressione fonte di diritto è un'espressione allegorica, no? La fonte dall'idea di un zampillare. Ci sono dei meccanismi che fanno zampillare regole dentro la vasca da bagno in cui siamo immersi, che noi giuristi chiamiamo ordinamento giuridico, spesso anch'io chiamerò ordinamento giuridico perché mi viene spontaneo, ma che è una vasca da bagno disordinatissima. La parola ordinamento inganna un po'. E allora incominciamo. A vedere. Uffa. Bello. Davvero bello. Questo è un primo schema delle fonti. Annoiatevi un po', io devo introdurvi alcune nozioni di base, perché, però, per favore, ragazzi, la vita è divertente, ma fuori da quest'aula, qua ci si annoia. Un po' di nozioni servono per riuscire a capire di che cosa parliamo. Allora, le fonti si dividono in due sottosistemi, che sono le fonti di cognizione e le fonti di produzione. Sono due cose totalmente diverse, di cui a noi interessano quelle scritte in rosso, le fonti di produzione. Le fonti di cognizione sono un'altra cosa. Sotto c'è scritto, sono i codici, la Gazzetta Ufficiale, i bollettini delle regioni, cioè tutti gli strumenti, una volta rigorosamente cartacei e oggi anche informatici, con cui la gente conosce qual è il diritto. Se voi volete sapere quali sono le regole per costruire il garage di casa vostra, oh mio Dio, che esempio infelice, dovete andare a cercare le regole, e per cercare queste regole vi rivolgete a delle fonti di cognizione. Andate nella libreria giuridica, posto tristissimo, chiedete a chi vi vende darvi un codice dell'urbanistica o dell'edilizia e lui vi tira fuori un volumone dicendo questa è la vostra fonte, e lì voi conoscete quali sono le norme da applicare. è uno strumento per conoscere le cose, è uno strumento non tanto affidabile, c'è uno strumento affidabile che è quello ufficiale. Tutte le leggi, tutti i regolamenti, tutti anche i regolamenti degli enti locali sono pubblicati su fonti ufficiali. La Gazzetta Ufficiale è lo strumento principale. Quando voi vi sposerete, se non l'avete già fatto, auguri, dovrete fare delle pubblicazioni di nozze su fonti ufficiali. Nell'albo del comune ci sarà scritto Maria Marietti sposa Francesco Franceschini, auguri, c'è scritto sotto, quella è la fonte ufficiale, è una fonte di cognizione di un rapporto giuridico. Togliamo di mezzo questa cosa che forse tornerà ogni tanto, ma non ci interessa. Quando si parla di fonti del diritto, si parla di fonti di produzione del diritto, cioè degli strumenti e dei procedimenti con cui si introducono nell'ordinamento nuovi atti obbligatori. Sono strumenti che servono per introdurre norme giuridiche, e se noi dovessimo dare una definizione di norma giuridica, dovremmo dire che la norma giuridica è una regola che serve a istituire rapporti giuridici. Vieta, permette, concede, disciplina, sono tutti rapporti giuridici che sono retti da una norma giuridica. Nel vostro manuale, come in tutti i manuali, c'è questa definizione di fonte del diritto che mi fa schifo solo guardarla, perché è da qualche decennio che mi perseguita. Dicasi fonte del diritto l'atto o il fatto, e poi vedremo perché questa differenza, abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè innovare all'ordinamento giuridico stesso. È una definizione che adesso dobbiamo cercare di capire. Oh, che bella questa cosa che è salta, me l'ho fatta io, non me l'ho accorto. Atti e fatti. Tizio tira un pugno sul naso a Caio. Che cos'è questo? Voi pensate che la risposta sia semplice, ma noi giuristi siamo menti complicate. Perché se uno, mettendosi l'impermeabile, tira un pugno sul naso del vicino, è un fatto. Ma se uno prende la mira e ritira un cazzotto sul naso volendo farlo, quello è un atto. La volontà è ciò che cambia le cose. Io giro la macchina e vado a sbattere contro un'altra macchina, quello è un incidente, è un fatto. Ma se io sto mirando uno con la mia macchina, cercando di stenderlo e finalmente lo butto sotto e lo uccido, quello è un omicidio volontario. È un atto giuridico. Capite? La differenza è notevole, notevole. Un bel pezzo del diritto si gioca su questa sottile differenza. Caspita, succede che scoppia la bombola del gas di un appartamento, è un incidente. Ci sono dei morti, omicidio colposo. Ma se Tizio dice adesso apro il gas e butto il fiammifero e scappo perché voglio liberarmi dei miei vicini di casa, quello è un omicidio volontario. Quello che cambia è la volontà. E allora la distinzione tra le fonti atto e le fonti fatto si basa sulla volontà. Ma non su una volontà qualsiasi, sulla volontà riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico. Cosa ci dice questa slide? Io controllo che sia sempre la stessa. Sì. Delle cose che... Andiamo avanti. Ah, va bene. Ci sono dei fatti che producono norme? Cioè, ci sono delle norme che sono prodotte senza un'esplicita volontà? Capitano per caso? Una volta esistevano le consuetudini. Dico una volta esistevano le consuetudini perché, come adesso vedremo, gli spazi sono minimi. Cos'erano le consuetudini? Le consuetudini erano tipiche di un sistema sociale molto lento, molto pietroso, in cui la gente si svegliava al suono del gallo, andava a fregare le uova e le galline, tornava a casa, salutava la vicina, poi c'era il parroco che passava, benediceva, e tutti sapevano tutti di tutto. Quella è una società lenta, basata su moltissime consuetudini. Noi ancora adesso abbiamo alcune consuetudini, per quello salutarsi, per esempio, tra persone che si conoscono, è una bella consuetudine, sono regole di Galateo. Ma non sono norme giuridiche, non è che siccome non avete salutato la vicina vi arrestano. Casomai la vicina sparlerà di voi, chi se ne frega. Da noi questi rapporti non ci sono più. Sono tipici di una società agricola. Pensate che ancora adesso... In certe parti, ma no, adesso non lo so, ma diciamo in epoca recente, in certe parti c'erano degli usi commerciali, per esempio quando si vendeva un animale. Si comprava la vacca, mi hanno detto che nel mantovano la consuetudine era sputarsi nella mano e stringere la mano del proprio venditore. Molto igienico. Secondo me sono morti tutti di malattie infettive, per cui la consuetudine si è estinta, ma questo era considerato obbligatorio. Esiste ancora questa consuetudine in un mondo in cui i contratti si fanno in rete? Probabilmente no. Nel nostro mondo la consuetudine è richiamata dal codice civile. In alcune parti, per cui, per esempio, conclusione del contratto, era quello di cui vi stavo parlando. Il contratto è... Uffa. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito, o in quello ordinariamente necessario, secondo la natura dell'affare, o secondo gli usi. Ecco richiamata la consuetudine. Ci sono ancora consuetudini. E qui c'è un link a quello che è uno strumento con cui noi conosciamo queste consuetudini, che sono delle raccolte della Camera di Commercio degli usi commerciali. Dovrebbe comparire la Camera di Commercio di Verona, che era quella che era più semplice trovare, sì, lo voglio. Dovrebbe, ma non compare. Uff. Connessione internet assente. Vabbè, sentite, facciamo anche senza. No, era interessante, ma si fa per dire. Interessante perché vi dava l'idea della dimensione. Quando voi affittate la stanza dello studente e quindi stipulate un contratto di locazione, generalmente in nero, ci sono delle consuetudini. Allora, per la stanza dello studente la consuetudine non c'è, nel senso che viene trovato devastato e lo si lascia devastato. forse questa è una consuetudine. Ma se voi non, affittate un appartamento civile, non quello per gli studenti, ma quello per le famiglie, e poi lo riconsegnate al proprietario, ci sono delle consuetudini su come lo dovete consegnare. Per esempio, in certe parti d'Italia, a Pordenone, se ben ricordo, c'era una consuetudine così, mi raccontavano i miei amici, bisogna lasciare l'appartamento bianco. Voi entrate, trovate un appartamento bianco, lo dipingete viola pallini, quando lo ridate al proprietario lo dovete ridipingere bianco. Perché? Perché questa è una consuetudine commerciale, una delle poche che sono rimaste, come quella di sputarsi sulla mano per fare un contratto. Diciamo che di queste cose ne sono rimaste molto poche e io ve ne parlo soltanto perché da qualche parte devo incominciare questo corso di lezione e questo è tradizionalmente un inizio. Ci sono altri fonti fatto? Questo è un problema più interessante. Uffa! Ci sono cose più interessanti. È un po' più complicate, se vogliamo. Andrea Guazzarotti vi ha sicuramente fatto un'elegante lezione sulla sovranità. Sovranità. Di cui vi è rimasto? Immagino, io di solito non parlo mai di sovranità, perché credo che quello sia un compito non per il giurista, ma per il teologo, un prete vi può parlare di sovranità, perché è un concetto teologico. La sovranità è una cosa che è stata elaborata per dire che il sovrano assoluto, cioè il re sole per intenderci, era l'immagine di Dio in terra e aveva tutte le caratteristiche della divinità, soprattutto uno, che non rispondeva a nessuno. Tu nasci storpio? Sfiga, te la puoi prendere con Dio? No, perché non c'è un giudice per appellarti. E il sovrano assoluto aveva la stessa caratteristica, era assoluto, absolutus, sciolto da vincoli. È da lì che nasce l'idea della sovranità come originarietà, Dio non deriva da niente, no? È creatore non creato, e anche il sovrano non deriva da altro. E sono tutte cose che sono rimaste nel nostro linguaggio, ma non significano nulla ormai. Dire l'Italia è uno stato sovrano, sì, Salvini ogni tanto lo dice, ma poveretto, non è che capisca tutto quello che dice. Lo Stato Italia è uno Stato sovrano, sì, va bene, allora che cosa ne ricavi da questo fatto di dire che è sovrano? Che può fare quello che vuole? Parliamone un attimo, perché siamo dentro a una rete complessa di rapporti. Non è che possiamo dire, come dice lui, questa è casa mia e qui comando io, perché non è così. Vedete, la definizione che io vi ho dato di fonte del diritto, che cioè la definizione che dice che sono atti e fatti abilitati dall'ordinamento giuridico a produrre nuove norme, quindi a innovare l'ordinamento giuridico, è una definizione ricorsiva. Perché dice che la fonte produce norme e ciò che è fonte me lo dice una norma. Atti e fatti abilitati dall'ordinamento vuol dire che c'è una norma dell'ordinamento che mi dice quali sono gli atti e fatti che possono creare l'ordinamento. Per cui l'ordinamento contiene norme che dicono quali sono le fonti che alimentano l'ordinamento. È una struttura ricorsiva, esattamente questa. È un, se non vi piace la parola ricorsivo, che è un po' fighetta, diciamo che è un cane che si mangia la coda. È una struttura ricorsiva anche quella. Il cane che si mangia la coda si diverte da solo, si arrabbia con se stesso e passa le sue giornate così. L'ordinamento giuridico è la stessa struttura, nel senso che ciò che è fonte del diritto e che quindi può produrre norme giuridiche è definito da una norma giuridica dell'ordinamento giuridico. È un cerchio. L'ordinamento giuridico contiene alcune norme che specificano quali atti o fatti normativi sono abilitati a produrre le norme che alimentano l'ordinamento giuridico stesso. Questa, secondo me, è l'unica bella immagine della sovranità. Questa idea dell'ordinamento giuridico che è chiuso e autoreferenziale, che produce se stesso. Qui si vede che cos'è la sovranità. Contemporaneamente, questo, bisogna dirlo, è uno schema astratto e pieno di buchi. Allora, voi direte, se un giudice deve decidere un rapporto contrattuale, una causa di separazione, un riconoscimento di figlio, è un giudice italiano, applica le leggi italiane, siamo all'interno del sistema ricorsivo. Può succedere che un giudice italiano non applichi le norme italiane? Accidenti, un sacco di volte. Un sacco di volte c'è tutto un corpo di diritto che si chiama diritto privato internazionale che regola i rapporti tra cittadini italiani e cittadini stranieri e tra cittadini stranieri che stanno in Italia. Per cui se un afghano sposa un'afghana e vivono in Italia, le loro cause matrimoniali saranno rette dal diritto afghano. È quello che dice il giudice. Il giudice deve risolvere le loro vertenze applicando il diritto afghano, cosa che sta fuori. Ora, di cause di matrimoniali afghane forse in Italia non ce ne sono tante, ma di cause tra società commerciali e tra persone che riguardano rapporti giuridici tra stranieri o tra stranieri italiani o relativi a beni collocati in Italia, ce ne sono tantissime. E in questi casi il giudice deve bucare questa membrana della sovranità, andare a scoprire qual è la legge afghana, australiana, austriaca o slovena, che sono più vicini perché ce ne sono di più, e applicarla nel suo giudizio. Come lo faccia è una domanda che innanzitutto si pone il giudice. Si pone il giudice nel senso che il giudice, di fronte a una causa tra due cittadini croati che stanno in Italia, deve applicare la legge croata. Il giudice è tenuto a sapere il croato? Non credo. E allora che fa? Deve accertare qual è la legge che si applica per quel caso in Croazia. Va per le vie diplomatiche. Telefona al consolato dell'ambasciata della Croazia dicendo: per favore mi dite qual è la regola che disciplina i rapporti tra i coniugi croati? Quelli gli mandano un fax, lui con la legge croata, lui gli fa fare una traduzione autenticata e applica quella legge. Quello è un fatto, quello è considerato un fatto giuridico. Allora, mentre le consuetudini non esistono più, fatti giuridici estranei nel nostro ordinamento ce ne sono un sacco e fanno la prosperità di avvocati, traduttori e così via. Pensate quante volte un buono studio legale, uno studio di commercialisti, eccetera, che assiste imprese straniere ha bisogno di sapere quali sono le regole che si applicano davanti al giudice italiano e che magari sono regole stabilite dagli ordinamenti più vari. È molto di moda, tra l'altro, il cosiddetto low shopping, cioè società multinazionali che decidono che un loro contratto, che riguarda un bene che sta in Italia, può essere retto dalla legge che è più conveniente, che so io, quella cinese, quella venezuelana, e dopodiché il giudice si trova di fronte al problema di applicare quella legge. Per lui è un fatto. Gli avvocati li portano avanti il testo della legge, dicono: noi siamo messi d'accordo sull'esistenza di questa regola, e lui la deve applicare. Qui c'è un piccolo giochino. Perché me ne dà così sto cretino? Scusate, io spesso parlo col computer, non mi risponde mai. È fatto, cretina. Non esiste. Presentazione, riprendi, presentazione. Ma fa qualcosa, succede allora? Scusate un momento, ma è una versione di PowerPoint. Andiamo benissimo. Vabbè. Sì, che ci siamo. Allora, che cos'è questa immagine così strana? Vedete, parte dalla stessa immagine di un ordinamento chiuso e ricorsivo, ma contemporaneamente vi dà dei segni di superamento di questa chiusura. Ci sono dei buchi in questa membrana della sovranità. L'ordinamento giuridico non è blindato. Ci sono diversi strumenti con cui dentro nel nostro ordinamento entrano norme che si sono prodotte fuori. E questo è un fenomeno che 100 anni fa era raro, oggi è frequentissimo. Viviamo nell'era della globalizzazione, questi buchi nella membrana dello Stato sono enormi. Allora vedete che l'idea per cui questo è uno Stato sovrano e qui comando io e decido io chi entra e chi va, c'è una canzoncina che si cantava in osteria, e questa è casa mia e qui comando io, è un'idea che non esiste, perché noi viviamo in un mondo complesso e in questo mondo complesso esistono strumenti di penetrazione di norme sfornate in cose che non ci appartengono e che vengono recepite nel nostro ordinamento, ossia il nostro giudice, applicando le nostre regole, si trova ad applicare un sacco di cose che vengono da fuori. Qua ho fatto un rapido elenco, di cui i principali sono i trattati internazionali, e dall'altra parte c'è il diritto internazionale privato, ma c'è anche l'Unione Europea. Trattati internazionali, per intenderci, sono tutti quelli che reggono il commercio internazionale, quindi il fenomeno della globalizzazione dei mercati. Le norme del WTO, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, sono norme che entrano nel nostro ordinamento e che il giudice può trovarsi ad applicare. L'Unione Europea produce una quantità di atti normativi enorme e tutti questi entrano nel nostro ordinamento, in deroga alla sovranità. Il diritto internazionale privato, di cui vi parlavo prima, riguarda la regolazione dei rapporti di diritto privato tra cittadini di paesi stranieri e così via. Essendo le 2:58, cioè quasi le 3, io faccio pausa, perché la mia regola è il riposo tra un'ora e l'altra è obbligatorio. Ma non per me, che potrei anche parlare 14 ore, tanto non mi sto ad ascoltare, ma perché questo è clinicamente dimostrato dalla scienza, e quando si parla di scienza bisogna guardarsi seriamente negli occhi. E hanno dimostrato negli Stati Uniti che la soglia d'attenzione di un uomo e anche di una donna è 40 minuti. Noi lo sapevamo da quando esiste l'università, ma lo hanno dimostrato. Dopo 40 minuti la soglia precipita e quello che bisogna fare è alzarsi e far lavorare le natiche. C'è da riflettere su questo, c'è da riflettere, ma se non lavorano le natiche, il sangue non alimenta la testa. C'è da riflettere molto su questo. Ma fra un quarto d'ora esatto.